Maracanà, eccoci qua di nuovo con voi. Allora, in questo pomeriggio, dunque, c'è sempre Enzo Bucchioni con noi? È collegato
sì,
Skype, eccolo,
lo sento.
Ciao Enzo, allora, un po' di messaggi qua. E poi andiamo a presentare gli altri ospiti.
Ce ne
poco,
sono
dai.
Tantissimi, vai. La Juve prima o poi non vincerà, non si può vincere ogni anno, e lo scrive un tifoso juventino.
Vabbè, questo è pure
plausibile. Sì, ma è facile prendere la squadra che quarta, quinta... E migliora quando tu prendi la squadra che è già al primo posto. È difficile da leggere questo messaggio. Aspetta che poi lo cerchiamo di capirlo bene. Poi, se dovessi dire quale Inter sta facendo meglio, è difficile, secondo me, perché è vero che Spalletti a fine campionato faceva meno punti e raggiungeva la Champions all'ultimo minuto, ma quello gli era richiesto. Spalletti ha portato l'Europa e soldi nelle casse dell'Inter, che gli ha permesso di fare questo mercato per Conte. A Conte credo sia stato richiesto altro nelle segrete stanze nero-azzurre, quindi un rapporto agli obiettivi non saprei chi alla fine avrà fatto meglio.
Senti Enzo,
sì,
questo messaggio?
Ma sì, avevo detto, quando prendi Conte gli dai una cifra enorme di ingaggio, ti aspetti qualcosa in più. Anch'io mi sarei aspettato qualcosa in più dal punto di vista emozionale, l'ho detto, è un allenatore che ha vinto dappertutto e il primo anno fa miracoli, proprio perché riesce a incidere nella testa dei giocatori, li trasforma in piccoli robottini, do questa immagine e mi scuso con i giocatori, ma voglio dire, non sempre può riuscire una roba di questo tipo, soprattutto quando poi analizzi, no? Al di là dell'emozionalità, delle attese, analizzi, poi andiamo un po' a vedere, è possibile fare... il contismo, trasformare una squadra subito, il contismo funziona. Allora vai a vedere, come dicevo prima, sono 10 anni che non si vince, ci sono stati dei problemi nel calciomercato, hai venduto il giocatore, hai dato in prestito, venduto ora al Paris Saint-Germain il giocatore che erano anni che andava sempre in doppia cifra di gol, quindi tante situazioni che mi fanno dire comunque la mano di Conte si vede e comunque la stagione non è ancora finita, perché io me la voglio giocare fino alla fine, ci sono 13 partite, se conosco un po' Conte e se in questi mesi ha capito anche lui, un po' di più il mondo Inter, ne vedremo ancora delle belle.
Ne vedremo ancora delle belle, dice Enzo Bucchioni. Andiamo a presentare gli altri due amici che si uniscono, dai.
Eh sì, amici di Maracanà, Claudio Pasqualin, benvenuto.
Ciao Claudio.
Buon pomeriggio, ciao.
C'è anche Enzo Bucchioni con noi in collegamento.
Sì, la saluto Pasqualin, buonasera, ben trovato.
Saluti, ricambio cordialmente.
E poi abbiamo Raimondo De Magistris, tutto mercato web.
Il vice direttore, ciao
Raimondo. Ciao Marco, un saluto a tutti.
Allora Raimondo, voglio partire da te perché Enzo, si parlava dell'Inter, no? Di quello che insomma si deve fare per migliorare, eccetera. Quali sono, diciamo, le prospettive dell'Inter sul prossimo mercato? Perché abbiamo già letto che servono giocatori di esperienza. Quindi
Sì, è quella l'idea. L'idea di Antonio Conte è quella, è il motivo per cui ad esempio su Cavani, nonostante l'alta richiesta di ingaggio, proprio Conte non ha remore, perché vuole rinforzare anche numericamente un reparto avanzato che quest'anno di fatto si è fondato e basato su Lukaku e Lautaro. Sanchez l'abbiamo rivisto ora, ma l'abbiamo visto poco durante la stagione, e poi c'è il giovane Esposito, ma insomma numericamente l'Inter da questo punto di vista è carente. Poi anche sulle corsie esterne andranno fatti dei rinforzi importanti in questo senso, e chiaramente poi tutto ruoterà attorno a Lautaro, è evidente, perché il mercato dell'Inter si deciderà concretamente intorno al 15 luglio, quando avremo capito se davvero il Barcellona si sarà presentato alla porta di Lautaro con i soldi della clausola, e quindi poi a quel punto l'Inter avrà a disposizione budget sconfinato per investire quei soldi sul mercato, oppure no, perché quello cambia inevitabilmente tutto. A prescindere da ciò, però, il reparto avanzato andrà rinforzato, così come le corsie esterne, mentre a centrocampo attenzione al colpo Tonali, perché mi sembra in questo momento l'Inter e il club in vantaggio su tutti gli altri, però poi probabilmente l'Inter si fermerà lì, anche perché è già arrivato Eriksen a gennaio.
Claudio... Niente Vidal?
Niente Vidal, quindi.
Ma io mi sentirei di escluderla, sinceramente era una possibilità nell'ultima finestra di calciomercato. Conte l'aveva espressamente richiesto, anche più di Eriksen. Sfumata quella possibilità, credo che l'Inter non tornerà su Vidal, nemmeno inserendolo nell'affare Lautaro.
Nemmeno inserendolo in questo affare. Claudio Pasqualin, sei d'accordo? Serve... Lui parlavano di giocatori di esperienza, quindi Vidal di esperienza ce n'ha tanta rispetto ad esempio a Tonali, mi viene in mente, no?
Sì, non c'è dubbio, va bene come Conte lascia intendere un'età media più alta, ma non così alta direi, insomma, no? Ormai l'impressione è che Vidal, quello che doveva dire, l'abbia detto nel calcio che conta, quello di Conte è tra questi, insomma, no? Ecco, io anch'io
non è meglio riprendere Nainggolan, vi faccio questa domanda e poi vi chiediamo se Nainggolan comunque è di proprietà, correggimi se sbaglio, Raimondo, è di proprietà dell'Inter, sì. No, rimane ancora attualmente, quindi
sì, contratto fino al 2022.
Fino al 2022.
Sì, sì, quella lì è una posizione tutta da chiarire ancora, insomma, no? E quindi è tutt'altro che escluso che possa restare e possa diventare importante per Conte, insomma. Ecco, credo che però Conte punti molto, nonostante la giovane età, appunto, e lui, nonostante lui palesemente invochi un'età media più alta, su Tonali. È quello il colpo a cui l'Inter aspira, e per quello che sta lavorando, incontrando, come spesso accade, la concorrenza della Juventus.
Mm-hmm. Enzo, tu che ne pensi?
Ma guarda, sì, è una squadra più vecchia, sì, ma in alcune situazioni ho detto giocatori più carismatici. Cavani io lo prenderei tutta la vita, leggo, sento delle perplessità, ma questo è un giocatore di 33 anni che fa la differenza, che è carismatico, che ha vinto, quindi ti porterebbe quello che quest'anno è mancato. Poi è una spalla ideale, secondo me, per Lukaku. Per il resto Tonali, ok, io mi immagino...
Meglio di Lautaro come spalla?
È più di... maturo dal punto di vista calcistico. Lautaro, riparliamone fra 5 anni, magari diventa un top player di livello assoluto, perché lo vedi che ha delle potenzialità, non a caso lo vuole Messi vicino a sé, no, voglio dire, dico, detto questo possiamo anche chiudere la discussione. Però in questo momento l'Inter cosa deve fare? Deve provare a vincere subito, già ce lo siamo detti l'estate scorsa, però è sempre questo l'obiettivo, perché se riesci poi a vincere un titolo ritrovi tutto quel meccanismo di positività che ti è mancato negli ultimi 10 anni. Quindi è impellente riuscire a conquistare qualcosa, a dare un senso al lavoro che sta facendo Marotta da un anno e mezzo, che stanno facendo tutti da anni, prima dal punto di vista finanziario o dal punto di vista tecnico. Quello è l'obiettivo, quindi devi mettere i giocatori di quel tipo lì, ma anche Tonali, ovvio, io mi immagino un Tonali davanti alla difesa, anche se può fare anche l'interno, un giocatore molto duro e di grande personalità, anche se un 2000, Tonali, Barella insieme, ragazzi, sono tanta roba, con Brozovic che li orchestra. Parlavamo prima di quest'anno, ma quest'anno spesso ha giocato Borja Valero, con tutto rispetto, un giocatore che adoro dal punto di vista personale, ma che si sta avviando a fine carriera, quindi quando Conte si lamenta un po' di motivi ci sono.
Pasqualini stava dicendo qualcosa.
Ma no, condividevo e condivido quello che è stato detto fino adesso, e anch'io credo alla fine che Conte abbia ancora la possibilità, insomma, di, come dire, uscirsene da vincente, perché può ancora vincere lo scudetto, insomma, no? E quindi bisogna aspettare prima di dargli la croce addosso, o comunque dire che ha fallito, insomma. Ecco, io credo che le chance per l'Inter ci siano tutte, insomma, ecco.
Raimondo, vengo da te un attimo, voglio parlare in casa Juve, che in questo momento la Juventus...
Aggiungo però un passaggio che secondo me è fondamentale da capire sulle strategie dell'Inter, e cioè che Cavani in questo momento non è alternativo a Lautaro. Cavani arriva e può arrivare a prescindere dalla trattativa a Lautaro, e magari è alternativo al riscatto di Alexis Sanchez, che in questo momento lo vedo molto lontano dall'Inter, nonostante evidentemente adesso l'Inter ci punti per l'immediato, certo. Però Cavani è una trattativa diversa, anche perché parliamo di un giocatore che è vero chiede tantissimo di ingaggio, però è pur sempre un parametro zero.
No, assolutamente, quindi
se i parametri zero, se posso permettermi, prego, ormai non esistono più, perché con l'affermarsi della figura del mediatore tout court, o broker che dir si voglia, il prezzo del cartellino in qualche maniera è reintrodotto quasi ufficialmente ormai dalle commissioni, che hanno, come dire, consistenze impensabili fino a qualche anno fa, insomma, ecco. Però adesso, affidandosi solitamente a un operatore che fa tutto, che ha anche l'incarico da parte di chi vende, di chi compra, poi bisogna vedere caso per caso, ma il parametro zero ormai di fatto non esiste più, insomma. Adesso c'è da pagare fior di milioni di commissioni, questo va tenuto presente.
Guarda, intanto c'è chi ci scrive: no, da interista Cavani non lo voglio, se il Barca paga 111 milioni andrei su Immobile diretto proprio.
Addirittura, che ne pensate? Enzo, rispondendo al messaggio, no, del nostro ascoltatore.
No, io dico di no, perché parlavo di un giocatore con caratteristiche diverse. Per carità, Immobile sta facendo non bene, di più, è evidente, basta leggere i suoi numeri, però in questo momento io immagino un giocatore più carismatico. Cavani è tutto quello che penso io, di che serve il giocatore che serve all'Inter. I giocatori, Cavani in quel ruolo lì, ma anche in altri ruoli, secondo me è proprio Cavani, un giocatore che ha carattere, grinta, carisma, l'ho detto, è vincente. Immobile è un giocatore che poi a livello internazionale ha fatto un po' di fatica, non dimentichiamolo, ora sta facendo benissimo la Lazio, ma ha faticato in Germania, ha faticato in Spagna.
Sì, questa è un'altra cosa che abbiamo sempre affrontato. Raimondo, ti chiedo invece di Milik, se ne parla molto, stavamo prima dicendo, la Juventus in questo momento gioca ad esempio la finale di Coppa Italia, ma non ha un centroavanti, perché giocherà Ronaldo, comunque Higuain ancora, quindi manca un centroavanti e si parla molto di Milik anche in prospettiva. Ecco, com'è la situazione qui?
La situazione è che si aspetta ancora l'incontro decisivo con il suo entourage, perché il Napoli è stato abbastanza chiaro, vuole evitare nuove telenovele stile Caglione, Mertens, quindi portare i giocatori a scadenza il prossimo anno, quindi questo incontro sarà decisivo, perché se si arriverà alla formata bianca allora Milik rinnoverà il contratto e resterà, altrimenti ad oggi ipotesi più probabile verrà messo sul mercato a un anno dalla scadenza del contratto. A quel punto si scatenerà una vera e propria asta, perché in Premier League diversi club si sono mostrati interessati, in Spagna soprattutto l'Atletico Madrid, e c'è stato anche un sondaggio da parte della Juventus, è sicuramente un'idea anche per i bianconeri. Però prima di avere la certezza che il Milik sia davvero sul mercato, dobbiamo aspettare questo summit tra il Napoli e il suo entourage, che dovrebbe arrivare entro fine mese.
In attesa di questo, Claudio, è l'uomo giusto lì davanti.
In attesa di questo, il lavoro per chi come noi si occupa di questa materia sarebbe quello di individuare il nome del grande centravanti che De Laurentiis dovrebbe regalare a Gattuso. Un po' questo il problema. Anch'io sono dell'idea che Milik alla fine non resterà, però sono in imbarazzo sinceramente per pensare.
E se fosse Belotti?
Se fosse Belotti ci sarebbe da discutere, insomma, ecco, perché sai, essere protagonisti lì al San Paolo non è facile per nessuno, neanche per Belotti, che pure è un bomber di primissimo livello, insomma, ecco. Però qualche esitazione io ce l'avrei a questo riguardo, sinceramente.
Certo.
Ma ce l'avresti per quale motivo, Claudio? E poi vado da Enzo, per le caratteristiche del giocatore, pensi che non sia...
Sì, alla fine sì, questa sensazione qui, così, mentre sono d'accordo con Bocchioni quando dice, anzi io dico che, ma lui lo ha illustrato in maniera più che adeguata, è uno che può reggere San Siro, per questo è sicuramente da Inter e credo che i tifosi nerazzurri debbano augurarsi che lo prendano. Così Cavani, anche reggere il San Cavani, riferito all'Inter ovviamente. Sì. Reggere il San Paolo non è facilissimo, insomma, no? E per quello qualche esitazione, pur essendo un giocatore importantissimo, su Belotti potrei averla. Ecco.
Enzo?
Ma è un'impressione mia, sì, personale.
Enzo Bucchioni.
Sì, anch'io, guarda. I giocatori hanno delle categorie, delle linee.
Cioè Belotti non è da Napoli, fatemi capire, Belotti secondo voi non è da Napoli?
Belotti potrebbe essere da Napoli, però in questo momento non lo so, il centravanti del Napoli 2 anni fa era Higuain. Allora sono livelli diversi, dipende da che squadra vuoi fare, dipende, un margine di rischio c'è. Vediamo Belotti quando va in nazionale. E Belotti ti dà l'idea di essere un giocatore forte, ok, d'accordo, però ti manca quel qualcosa nella personalità, nella capacità di avere in mano la squadra, di poter essere un punto di riferimento. Parlavo prima di Immobile, no? Il parallelo potrebbe essere questo, gran giocatore, però a un certo punto fatichi, perché ci sono delle categorie oltre le quali è difficile andare.
Raimondo, vengo da te, ti chiedo se questo scenario e se sei d'accordo anche tu, hai delle perplessità su questo giocatore in chiave Napoli nell'ipotesi di passaggio poi di Milik alla Juventus. Qui non mi avete detto se Milik, non so Claudio, è l'attaccante ideale per Sarri, Milik in questo momento, se dovesse andare, va bene Milik?
Manoli, l'attaccante ideale per Sarri è di più, il centravanti della Juventus dovrebbe essere di più che Milik.
Ci scrivono Haaland.
Certo.
Holland, certo.
Sarebbe comodo, cioè,
certo.
Milik fa parte delle categorie. E Milik è una categoria da Juventus, ma
viene in gioco il discorso che ho fatto prima, insomma, quello delle commissioni, no? Perché l'Inter è stata la Juve è stata vicinissima a Haaland e ha mollato proprio lì, insomma, sotto il profilo delle commissioni. Ecco, per dire, questo è un discorso veramente in più, però che Milik sia il centravanti ideale della Juve no, si può dire, no. È sicuramente un buon giocatore che può completare una rosa importante come quella della Juventus.
Fammi sentire un attimo Raimondo De Magistris. Raimondo, su questi due giocatori, cioè su Milik già hai detto tutto, però su Belotti...
Ma sì, su Milik condivido, cioè non è nemmeno titolare nel Napoli in questo momento. Napoli ritorna in campo, semifinale di Coppa, gara decisiva, e Gattuso preferisce un Mertens al 50% piuttosto che Milik. Questo secondo me ti rende un po' anche l'idea del livello del giocatore, e quindi men che meno alla Juve, che ha un livello differente rispetto al Napoli. E su Belotti è vero, però a differenza di Immobile non abbiamo la controprova, cioè Immobile l'abbiamo visto all'azione al Borussia Dortmund, al Siviglia, e ha fallito. Per Belotti sarebbe il definitivo salto di qualità, esatto. Probabilmente quello a Napoli. È un po' questo un investimento da Napoli. Anche Cavani all'epoca arrivò da Palermo, Higuain arrivò dal Real Madrid, ma di fatto era una riserva di quel Real Madrid, al pari di Caglione. Furono grandi investimenti quelli del Napoli, però di fatto a Madrid quei calciatori lì non giocavano. Lo stesso Milik è arrivato dall'Ajax, che insomma è un club completamente diverso. Quindi secondo me può essere un investimento da Napoli, anche perché ad oggi l'alternativa è, con tutto il rispetto, Andrea Petagna, che il Napoli ha già acquistato a gennaio, e poi c'è Mertens comunque in quel ruolo. Quindi c'è da capire un po' sul piatto della bilancia quali sono le alternative eventuali a un nome come quello di Belotti in caso di addio di Milik.
Enzo Bucchioni,
sì,
su Belotti la pensi anche tu alla stessa,
sì,
maniera?
Ma insomma, su Belotti al Napoli no, sì. Io ho dei margini di dubbio, no? Però Napoli sì, secondo me Belotti la può reggere. Chiaramente devi costruire una squadra che poi giochi per lui, questo è un altro problema, perché avete visto quanta fatica a volte ha fatto anche nel Torino in certi periodi, no? Si è un pochino perso, è vero, ha avuto degli infortuni, però devi anche mettere le condizioni di giocare in base a quelle che sono le sue caratteristiche. Poi però è una piazza che ti può sicuramente esaltare, non abbiamo la controprova, giustamente, come diceva Raimondo, però dipende anche dal Napoli cosa vuol fare. Stamattina non ho sentito, non ho letto in questa intervista che ha rilasciato De Laurentiis, tanto gas, sempre sì, un occhio attento ai conti, lo scudetto lo potevo vincere ma devo spendere 400 milioni e non l'ho fatto perché guarda anche i conti, cerco di tenere in equilibrio. Quindi che progetto ha consegna in mano a Gattuso De Laurentiis? Questo è un altro tema per poi individuare i giocatori giusti.
Abbiamo dei messaggi e poi vi stiamo per tra poco, vi salutiamo. Messaggi al volo, Cinzia.
Questo
vai.
Su Immobile?
No, Cinzia, un paio, vai.
Non scherziamo, Immobile due categorie sopra Belotti. Nella tanto decantata esperienza fallimentare di Dortmund fece 10 gol in 33 presenze, di cui 4 gol in 6 partite di Champions. È stata semplicemente una stagione disgraziata per tutto il Borussia. E poi una domanda: ma è possibile che con tutti gli osservatori in giro per il mondo che ha la Juventus, è possibile che non riescono a individuare un centravanti migliore di Milik? Chiede Stefano.
E io vi dico, se l'ha chiesto Sarri, perché noi parliamo sempre che, ma se Sarri ha chiesto Milik, perché scusate, uno dobbiamo anche dire, sì. Che no, Enzo, vengo, vai.
No, scusa, ti interrompo, mi viene, sorrido, perché questo è un errore colossale. Le società devono comprarli loro i giocatori, ma hanno sempre segnato così. L'allenatore dice: voglio un centravanti, voglio un terzino, voglio un centrocampista.
Però poi non è sempre così. Conte fa il mercato, e se non fa il mercato che dice Conte, è la fine, perché adesso lo vediamo che non è contento.
Conte non è,
sì,
contento,
è incontentabile.
Ragione, però anche lì Marotta cerca di fare un po' concavo e convesso, come si dice, se dai troppo potere all'allenatore e poi gli compri i giocatori che vuole lui, le società vanno sempre in minoranza, la società deve decidere, i giocatori li compro io, tu dimmi il ruolo che vuoi e te lo copro io. Poi non so se Claudio è d'accordo.
Claudio,
la Juve, l'esperienza ce l'abbiamo lunga, tutte e due.
Siamo alla Juve, come si usa dire, la Juve è la Juve. Non può esserci allenatore così importante, così decisivo, così prepotente a imporre il suo punto di vista, diciamo così, all'entourage societario, diciamo così, all'atmosfera sabauda, non so come dire. Cioè, ma alla Juve nessuno può avere la forza di decidere da solo un contratto, neanche un ingaggio, neanche l'allenatore, insomma, ecco, che deve,
però poi alla fine deve comprare giocatori funzionali a Sarri, perché altrimenti
infatti
questo sì, ovviamente questo sì, certo.
Remo,
non esiste che Sarri possa fare una richiesta e vedersi accontentato illico e immediato, se ne discute, poi si analizza tutto e poi alla fine si decide, ma è difficile, ecco, che come dire, un giocatore della caratura non assoluta, ecco, possiamo dire così, di Milik, senza offenderlo, ecco, passi il filtro di tutte le componenti della società, ecco, anche se piace a Sarri.
Raimondo, prima di chiudere e di salutarvi, vengo da te, un altro nome in questo momento lì davanti alla Juve, come ci chiedeva l'ascoltatore, che si potrebbe così...
Una pista,
uno scenario, non c'è?
Ma no, in realtà no, anche se poi sappiamo che la Juventus qualcosa in attacco dovrà fare necessariamente, innanzitutto perché in questo momento sono in tre, Dybala, Cristiano Ronaldo e Higuain, perché Higuain sarà certamente sul mercato un anno dalla scadenza del contratto, e chissà se la Juventus questa volta riuscirà a piazzarlo oppure no, perché in fondo Higuain era sul mercato anche un anno fa. E poi c'è da affrontare la grana Dybala, perché c'è in corso una trattativa per il rinnovo del contratto, dall'esito tutt'altro che certo, perché Dybala chiede di diventare il secondo giocatore più pagato della Serie A, quindi chiede intorno ai 15 milioni di euro, De Ligt ne guadagna 12, magari si può scendere di qualcosa, ma insomma nemmeno di troppo, e quindi anche su questo la Juventus sta ragionando, vuole davvero capire se Dybala può avere questo status di giocatore più importante del campionato dopo Cristiano Ronaldo. Insomma, le trattative possono essere potenzialmente tante, come giustamente sottolineava prima l'avvocato Pasqualin, la Haaland è sicuramente un rimpianto, perché la Juventus a dicembre era molto vicina a questo giocatore, non chiuse l'accordo per questione di commissioni, però oggi un giocatore come Haaland, alla Juventus poteva sicuramente aprire un ciclo di titolarità per 10 anni, e invece adesso la Juventus ha dinanzi a sé tante incertezze, con tutto il rispetto per Kulusevski, che poi fu l'operazione conseguente che chiuse la Juventus dopo il passaggio di Haaland al Borussia Dortmund.
Io voglio lasciare Enzo Bucchioni e Claudio Pasqualino con questa cosa: sarebbe stato meglio in estate, Enzo, parto da te, dare Dybala al Manchester e prendere Lukaku in casa Juve? Meglio o peggio ad oggi?
Non lo so, sono due giocatori diversi, probabilmente dovevano prendere Icardi, allora io mi sposto direttamente su un altro nome, a quel punto lì Icardi e Dybala insieme sarebbe stata la coppia ideale, secondo me.
Con Ronaldo?
Ronaldo è un giocatore che prima o poi smetterà, lì ti mettevi in casa due giocatori ancora abbastanza giovani, che hanno ancora 5 anni davanti a sé, per giocare. Non è andata a buon fine, però l'idea di partenza era questa, che poi è stata frustrata.
Claudio Pasqualin?
Ma io vedo che, immagino che per Dybala sarà dura, perché la sua mi sembra una richiesta ante Covid, insomma, no? Adesso tutti i prezzi sono scesi, scendono e scenderanno, quindi non lo so, insomma, quanto sarà facile rinnovare con lui, ecco. Poi la domanda specificamente, scusa, non la ricordo,
No, in estate, no? Dare Dybala al Manchester e prendere Lukaku, sarebbe stato meglio, peggio, ad oggi, l'avresti fatto?
Parliamo di giocatori in assoluto, insomma, no? Io parlo da amante del calcio a questo punto, no? Dico che mi sembra più giocatore, usiamo la come termine universale, più giocatore Dybala che Lukaku, ma io pagherei il biglietto per andare a vedere lui, più che Lukaku, che peraltro mi soddisfa tantissimo, se ho le mutandine nere azzurre e se voglio vedere la palla in rete.
Bene, bene, questo è il pensiero di Claudio Pasqualin. Allora io saluto e ringrazio tanto Claudio Pasqualin, Enzo Bucchioni, grazie. Ci
grazie.
Sentiremo poi nel corso della
grazie
finale.
Buona continuazione.
Grazie,
ciao.
È stato un piacere, buona serata. Ciao.
Grazie
ciao.
Enzo Bucchioni,
ciao,
che risentiremo nel corso della finale. Mentre Raimondo De Magistris, lo saluto e lo ringrazio tanto per questo punto di mercato, lo risentirete anche all'interno di Stadio Aperto con Nicolò Ceccarini e Francesco Benvenuti con tutti gli approfondimenti di calciomercato. Grazie Raimondo, a presto e buon lavoro.
Ciao,
grazie
Raimondo.
A te Marco,
ciao,
buon lavoro, ciao Cinzia.